La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli.
Quarta stagione, 12° episodio.
Che ce ne andiamo. Questo dannato paese mi pare sul punto di scoppiare. Beh, li ha guardati i passeggeri?
Lo spazio decentrato, caotico e immateriale del rizoma pare incarnarsi nel ciberspazio, come sostiene Sherry Tarkle. Ma non è l'unica ad averlo constatato. In Cyber Reader, antologia di testi fondatori della cybercultura, Mille Piani è presentato come, né più né meno, la Bibbia filosofica dei cyber evangelisti. Formata da ramificazioni e interconnessioni infinite, la rete Internet costituisce una molteplicità nel senso in cui la intendevano Deleuze e Guattari. Questa apparente conformità del ciberspazio agli stravolgimenti annunciati in Mille Piani deve essere considerata parte integrante della cibernetica. Per quanto nuove e creative possano apparire, le pratiche legate a Internet dipendono da una logica culturale ben anteriore alle predizioni dei due filosofi. La risonanza filosofica dell'opera di Deleuze e Guattari non si esaurisce in questa corrispondenza con il World Wide Web e in tal senso la filosofa Anne Coquelin ha evidenziato lo scarto esistente tra il concetto deleuziano di rizoma e la sua applicazione a Internet. Non di meno, l'esperienza di demoltiplicazione identitaria vissuta da Sherry Tarkle e raccontata in Oltre lo schermo deriva da ciò che Buidens definisce percezione deleuziana di Internet, che spiega nel modo seguente.
Esiste una percezione deleuziana di Internet come luogo della dissoluzione dell'io, per quanto io mi percepisca come un essere cangiante e multiplo, cioè che uso la libertà offertami per perdermi continuamente in un divenire impercettibile.
Questa percezione deleuziana di Internet traspare chiaramente nel numero di siti dedicati alla filosofia del rizoma e al culto dedicato a Deleuze e Guattari in seno alla cybercultura. Più avanti torneremo sugli aspetti religiosi di questo fenomeno.
Ciao! Homo Technologicus.
Utero in affitto. Surrogazione di maternità. Dalla vita carnale alle piastrine dei laboratori.
Dio creò uomo a sua immagine e somiglianza. Tecno lo modificò e ne fece il proprio fantoccio. Non sembrava possibile, anzi era un dramma. La separazione precoce della madre dal figlio, qualcosa che addirittura negli animali di affezione, degli altri sacrificati sull'altare del cibo e della ricerca ce ne fottiamo, negli animali di affezione viene riconosciuto addirittura legalmente non essere staccati dal grembo materno prima che si sia compiuta una determinata fase evolutiva. Ma negli umani tutto ciò è cancellato. I figli sono prodotti scambiabili. Un diritto, qualche mente liberal osa dire, e chiunque esercita ciò che è riconosciuto come diritto. Siamo in una società capitalista, quindi questo abominevole concetto, che tale rimane anche senza muovere pecunia, muove interessi. Nascono ditte specializzate, ruoli lavorativi, acquirenti. Biotexcom, la più famosa industria di uteri in affitto europea, con sede in Ucraina. Donne rese madri grazie al ruolo imprescindibile di un laboratorio tecnoscientifico. Acquirenti, genitori non acquisiti ma da acquisto, che hanno il totale controllo sulla donna riproduttrice e su ciò che dal suo ventre esce. Dei diritti di chi viene alla vita non vi è menzione. Di limiti bioetici si parla, sì, ma a seconda degli stati questi esistono oppure no. E comunque, il limite arriva ad anno fatto, quando la pratica, la surrogazione di maternità, è data come opzione. Più si percorrerà la strada della medicalizzazione sociale, più la surrogazione di maternità sarà eugenetica. Selezione di caratteristiche geniche modificabili in laboratorio e selezione di embrioni con caratteristiche adatte al periodo socio-politico del momento. Come sia possibile che una pratica come questa non abbia ricevuto critiche sia per l'aspetto commerciale sia per la prepotenza con cui la tecnoscienza prende controllo della vita umana non è comprensibile. In queste settimane lanceremo alcuni ragionamenti ed alcuni freddi dati su ciò che si conosce sotto il nome di utero in affitto, per stimolare una critica, perché si faccia feroce e rivendichi con tutta la forza necessaria l'indipendenza della vita umana e non dai laboratori e dalle economie di borsa.
Tra gli anni 60 e 70 del Novecento inizia a cambiare la terminologia e con essa la percezione della maternità. La tecnica si fa avanti, dalla creazione si passa alla riproduzione, un termine che non è asettico ed anzi inizia a contestualizzare le nascite in un ambito produttivo. Il passo verso la mercificazione è segnato. D'altronde, i nuovi stili di vita portati dal progresso impongono il controllo delle nascite, la loro programmazione, per arrivare poi ai giorni nostri, dove i tassi di infertilità sempre più alti, legati all'inquinamento di ftalati, al cibo industriale e all'ansia diffusa, trovano risposta sempre più nelle cliniche e nei laboratori. Si studia l'utero artificiale, ma per ora non è realtà. Per ora la riproduzione passa sì dall'industria, ma ancora bisogno di uteri carnali. Sono le donne che affittano il proprio utero a terze parti. La retorica della donazione, dell'aiuto solidale, impregna la informazione. La realtà e che ad esercitare il mestiere di donne da riproduzione sono per lo più donne di paesi poveri. Il tutto condito da una insensatezza per cui, se di cura, amore, voglia di aiutare e stimolare un cucciolo umano si parla, ci sono centinaia di migliaia di bambini orfani nel mondo di cui preoccuparsi. Ma il gene è un valore. Non si vuole un bambino, si vuole la propria discendenza genica. E eugenetica. La maternità surrogata, conosciuta anche come gestazione per altri o utero in affitto, è una tecnica di procreazione assistita in cui una donna, la gestante, porta in grembo un concepito di cui non sarà madre legale. L'espressione indicata viene comunemente utilizzata tanto per il caso in cui la donna gestante mette a disposizione il suo utero dietro corrispettivo, quanto per il caso in cui lo fa a titolo gratuito. Nella maternità surrogata possono essere coinvolte dalle 2 alle 5 persone. Vi può essere una sola persona, senza partner, che mette a disposizione il proprio seme e ricorre a questa pratica con una donna gestante, utilizzando anche l'ovocita di questa. Vi può essere una coppia uomo-donna che usa il proprio materiale genetico, ovvero quello dell'uomo della coppia e quello della madre gestazionale. Vi può essere una coppia omosessuale composta da due uomini piuttosto che da due donne. Vi sono 5 persone coinvolte quando sia l'ovocita sia il seme vengono forniti da terzi. L'utero viene messo a disposizione dal gestante e vi è la coppia che ricorre a tale pratica, a cui è destinato il bambino. È possibile distinguere tra madre genetica, madre gestazionale e madre sociale, o giuridica o ancora contrattuale. Ancora, il padre genetico e quello sociale possono corrispondere oppure no. L'espressione maternità surrogata deriva dall'omonimo istituto di diritto civile, la surrogazione, che consiste nella sostituzione del creditore con altra persona. Il terzo che paga subentra nelle regioni del creditore. Ordinariamente l'espressione madre surrogata viene utilizzata al fine di indicare la madre gestazionale.
Visioni sonore della nave dei folli. Picnic sull'erba di Jean Renoir, 1959. Prima parte.
Après ces premières nouvelles du journal télévisé, nous vous proposons maintenant, comme nous vous l'avions annoncé tout à l'heure, notre édition spéciale qui sera consacrée aujourd'hui
au grand biologue Étienne Alexis.
Prima di condurvi nell'abitazione del professor Alexis, vogliamo darvi comunicazione di una notizia molto importante che possiamo definire addirittura sensazionale. A voi raduno femminile.
Qui Michel Pericard dal raduno internazionale delle giovani esploratrici. Queste intrepide guerriere non vanno all'assalto di una fortezza nemica, partecipano semplicemente a un'esercitazione. Esse comunque ci offrono una preziosa introduzione alla sensazionale notizia che gli abbiamo promesso poco fa. Ci permettono di presentarvi la contessina Maria Carlotta von Werner, animatrice del movimento intereuropeo delle giovani esploratrici. Signorina, può confermarci il suo prossimo matrimonio con l'insigne scienziato professore Etienne Alexis?
Jawohl.
È molto che conosce il professore.
Dalla nascita, Etienne Alexis è mio cugino.
Prima di incominciare l'intervista devo assolvere un incarico che la televisione francese mi ha affidato, incarico peraltro assai gradito. Guardi questo schermo, professore.
Carissimo Etienne, sono felice di questo incontro. Come stanno i tuoi porcellini d'India?
La gravidanza di Salomè segue il suo corso. Ingegnoso, era un collegamento con Parigi.
Sì.
Approfitto della possibilità datami dalla televisione per confermarti che accetto con gioia il tuo invito a una colazione in campagna.
Ti ringrazio, i cugini di Monaco e anche quelli di Lione saranno dei nostri.
A presto!
Me ne rallegro fin d'ora.
Sono desolato di interrompere questo colloquio, ma dobbiamo parlare di cose più serie.
Prego.
Professore, si dice che lei sarà il futuro presidente d'Europa.
Notizia prematura.
Beh, tuttavia se ne parla. È in questa qualità che lei pensa di imporre la fecondazione artificiale?
Personalmente sono contrario ad ogni imposizione.
Per i profani si tratta di un sistema che, impiegato per la riproduzione del bestiame,
ha dato risultati prodigiosi.
Negli allevamenti in cui è adottato questo metodo, la femmina non è fecondata direttamente dal maschio, ma da un seme selezionato contenuto in una provetta. Devo dunque chiederle, ritiene possibile imporre questo metodo agli uomini?
Non facciamoci illusioni. Il cervello dei nostri contemporanei è identico a quello dell'uomo che viveva nelle caverne, anche se pretende di dirigere voli interplanetari. La biologia ci insegna che il miglioramento della specie dipende unicamente dal controllo sull'ereditarietà. La biologia ce lo permette. Noi saremmo colpevoli se non ci servissimo di queste scoperte per rendere l'uomo degno di una scienza che attualmente è il privilegio di pochi eletti.
Chiedo scusa, ma sono costretto ad interrompere questa vincente intervista perché i colleghi del Telesport hanno urgenza di trasmettere le fasi salienti di un incontro agonistico che, non esito a rivelarvi, è un incontro di catch.
Sì, va bene, ma io non sono d'accordo.
Col catch?
Col catch, con Etienne Alexis. Sarà magari un grand'uomo, ma mi pare che esageri. Va bene che non ho moglie, io, per fortuna. Ma se l'avessi, non permetterei mai che mi tradisse. Sia pure con una provetta.
Sono d'accordo con Bailly. L'amore esiste ancora, in barba ai signori biologi.
Ma sentitela, ma tu che ne sai?
Questo non ti riguarda.
Mi offrivo come istruttore.
Che cretini siete voi tutti.
Ha già preso fuoco. Stai buona, non te lo tocca nessuno, il tuo professore Alexis.
Io il figlio lo voglio da un uomo. A me piace la natura.
Per me va bene tutto, perché quei fanatici la smettano di farci dondolare dell'atomica sulla testa.
C'è solo da sopprimerle le bombe.
Come se esistessero solo i rischi di una guerra. Per esempio, adesso basta che un camion perda benzina per provocare un incendio. Ma una fuga di radioattività darà il cancro a tutto un quartiere, forse anche a tutta una città.
Allora dovremmo rinunciare al progresso? Perché no? Era tanto bella l'epoca delle diligenze. Il buon tempo antico. Il secchio che sale e scende nel pozzo, il lume di candela, la chirurgia senza anestetici, la sporcizia, l'ignoranza, l'abbruttimento, lo schiavismo perfino. No, preferisco il motoscooter, la cucina elettrica e il giradischi ad alta fedeltà.
Brava, ma il cancro?
Concedete fiducia agli scienziati, lo elimineranno. Vorresti essere figlia di una provetta? Un mondo nuovo esige un'umanità nuova. E poi è presto detto, io sono per la dittatura degli scienziati, solo loro ci capiscono qualcosa.
Sì, ma tu, cara mia, chiacchieri troppo, è per questo che sei rimasta zitella.
Il marito l'ho avuto, sono divorziata.
Per forza.
Villani, è stato per il nudismo. A me piace fare il nudismo, ma mio marito soffriva di reumatismo.
Hai visto la trasmissione di Etienne Alexis?
Una cannonata.
È un asso quell'uomo, ho letto tutti i suoi libri.
Nave di matti. Io sono matto e ne incontrerete tanti altri. Questa bagnarola è zeppa di matti. E chi lo sa, guardando attentamente, forse troverete anche voi stessi qui a bordo.
E questa è una nave di matti. Io sono matto. E ne incontrerete tanti altri, questa bagnarola è zeppa di matti. E chi lo sa, guardando attentamente, forse troverete anche voi stessi qui a bordo.
This is a COVID-19 announcement.
Allora, ascoltiamo professor Burioni. Vorrei precisare una cosa, gliela chiedo, quelle che lei esprime non sono opinioni.
Io non esprimo opinioni. Io non esprimo opinioni. Io non esprimo opinioni. Io dico quello che... Io dico quello che è l'espressione dei dati scientifici, che peraltro io poi nei social
pubblico,
quindi chi non si fida, giustamente, perché non è che io... De- debba essere creduto.
Ci mancherebbe altro.
Sulla parola.
Può trovare conforto nella
conforto
pubblicazione dei dati.
Nella pubblicazione dei dati, che c'è sui social poche ore dopo.
Non sono opinioni.
L'espressione dei dati scientifici. Quindi chi non si fida.
Può trovare conforto nella
conforto
pubblicazione dei dati.
Nella pubblicazione dei dati.
Sono opinioni.
L'espressione dei dati scientifici. Quindi chi non si fida
può trovare conforto nella
conforto
pubblicazione dei dati.
Nella pubblicazione dei dati.
I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. This Colonel Sanders job is getting me down. A crazy chicken chasing me all over town. A psycho chicken.
Riuscendo probabilmente a risvegliare del tutto il panico nella popolazione mondiale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un nuovo allarme sanitario.
Why pluck up again? The psycho chicken.
Il virus dell'aviaria potrebbe essere infatti il protagonista di una prossima pandemia e risulterebbe anche funzionale alla nuova agenda alimentare che il circolo globalista di Davos intende imporre all'umanità. Nel corso di una conferenza stampa lo scorso 7 febbraio, il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha messo in guardia i governi dalla possibilità che nel prossimo futuro si verifichi una pandemia di influenza aviaria umana. Pare infatti che il virus dell'aviaria H5N1, che solitamente causa focolai tra il pollame, stia infettando anche altri mammiferi oltre ai volatili, come bisoni, lontre e volpi. Il rischio dunque, secondo l'OMS, è che il virus possa passare anche agli esseri umani. Se finora tale rischio era stato sempre piuttosto basso, ora, dice Ghebreyesus, non possiamo presumere che rimarrà così e dobbiamo prepararci a qualsiasi cambiamento dello status quo. Dal fronte italico gli fa prontamente eco la virostar Matteo Bassetti, secondo il quale una pandemia molto più mortale del Covid potrebbe arrivare presto. Alimentare inutile panico è, d'altra parte, il principale compito dei sedicenti esperti. Per fortuna, conferma l'OMS, i produttori di vaccini sono già pronti a fare la loro parte. L'OMS avrebbe raccomandato alle autorità nazionali di monitorare da vicino eventuali infezioni di H5N1 tra gli esseri umani e di rafforzare la sorveglianza negli ambienti in cui umani e animali interagiscono. Tra questi vi sono ovviamente gli allevamenti di pollame. Allevamenti che ultimamente, almeno oltreoceano, non se la passano troppo bene. Oltre a quella che viene classificata come la peggiore epidemia di influenza aviaria di sempre, gli allevatori statunitensi starebbero infatti segnalando anche un drastico calo della produzione di uova. Secondo gli allevatori, ciò sarebbe dovuto ad un presunto avvelenamento dei mangimi commerciali come parte dell'agenda del Grande Reset, che prevederebbe anche una grave crisi alimentare che renderebbe necessaria la cosiddetta rivoluzione verde. In effetti questo appare confermato da un documento della Rockefeller Foundation di luglio 2020 e spiegherebbe anche la promozione degli insetti quale nuovo fronte alimentare. Che le presunte proteine degli insetti sdoganate anche nel vecchio continente siano destinate a sostituire quelle delle uova? Metodo ampiamente collaudato negli anni scorsi, la paura è il mezzo più efficace per imporre cambiamenti, questa volta non solo sul fronte della salute, ma anche su quello alimentare.
Ah!
alla Casa del Popolo Majakovskij si terrà un dibattito sul tema «Vuole la donna permettersi di pareggiare con l'uomo?». Parlerà il compagno locale Vladimiro Tegoloni. Cittadini di campagna, intervenite.
Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. Ecco il tema. Vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
Sì.
S'apri il dibattito.
Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
Leccamelo! Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo! Scusino, vadiano avanti.
Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
Scusi, io ho seguito un po' la questione le donne incazzate via e via. Ma insomma, la donna. O l'uomo.
Insomma, il femminismo, le questioni femminili, la femmina. O i maschi.
More than half the women in my cabinet, more than half the people in my cabinet, more than half the women in my administration are women.
Da anni ci troviamo come rete a far fronte ad una parte del movimento torinese, esigua ma a cui viene lasciato anche troppo spazio, che non riconosce la lotta transfemminista queer come vera lotta e ci accusa di esserci fatte fregare dal capitale. Per costruire insieme luoghi che siano safer, cercando di evitare autoritarismi, con realtà che invisibilizzano le nostre esistenze e denigrano le nostre lotte. Ribadiamo la nostra solidarietà alle compagne, rivendichiamo e occupiamo i nostri spazi quotidianamente senza chiedere il permesso a nessuno. Ogni volta che una transfroce viene cacciata di casa dalla famiglia, si tratta di uno sfratto politico. E ogni spazio occupato che viene sgomberato per motivi politici è un atto di homo, lesbo, bi, trans, tuttofobia. Più spazi liberati, più spazi liberi da machismo e homo, lesbo, bi, trans, tuttofobia.
È un atto di homo, lesbo, bi, trans, tuttofobia. tutte le soggettività scritte a margine del foglio, tutte quelle soggettività che non c'erano, non ci sono mai state. Fin dalla rottura rivoluzionaria del 1789, quando si disse libertà, uguaglianza, fraternità, solidarietà, se preferite meglio, certamente meglio. Ecco, ma fin da allora l'universale era un universale maschile e in prima istanza anche borghese, abbiente, capace, abile. Ecco, tutte queste soggettività relegate ai margini, non soltanto ai margini della legge, ai margini dell'umano, perché quando non vengono riconosciuti diritti si è ai margini dell'umano. Basta pensare oggi a qual è la condizione degli animali non umani per capire quale può essere e diventa la condizione degli umani animalizzati, delle donne private dell'anima, private della soggettività, delle identità non conformi considerate mostruosità da uccidere e far scomparire, per capire l'enorme portato di violenza che tutto questo comporta e per comprendere che la lotta o è transfemminista o non è. Homo lesbo bi trans tuttofobia.
Sbatte forte il cuore quando passi sotto casa, sai l'emozione quando pensi che rimane tu, diventerai la mia prigione. Mani sul mio petto e capelli da sfiorare, vento di passione trasferito all'anima, ma sto cuore una ragione e mi sta mantenendo in braccio a te. Ma adesso devo dirti che sei figo, occhi verde mare, manerina sa che quelle labbra da baciare già mi fai morire, lievo di imbattista amore, confondi le parole, sbagli spesso anche il mio nome, ma sei speciale, balla lento sul mio corpo, muovi le tue braccia al ritmo di un sabor latino. Stammi più vicino, pure si so fa mattina, non mi faccio da lontana a te. Bello come mio sole, dai un colore nuovo a tutto, sì una tentazione. Dolce e prepotente, sì, tu mi sai piglia, scriverò il tuo nome su di me. Ma adesso devo dirti che sei figo, occhi verde mare, manerinda sa che quelle labbra da baciare già mi fai morire, lievo di imbattista amore, confondi le parole, sbagli spesso anche il mio nome, ma sei speciale, balla lento sul mio corpo, muovi le tue braccia al ritmo di un sabor latino. Stammi più vicino, pure si so fa mattina, non mi faccio da lontana a te. Corpo,
muovi le tue braccia al ritmo di un sabor latino. Stammi più vicino pure si sopra mattino. Non mi faccio da lontana te.
La psicosetta transfemminista colpisce ancora. La psicosetta transfemminista torinese è nota alle cronache per le pericolosissime azioni dirette e rivolte verso chiunque si azzardi a mettere in discussione la loro supremazia pseudo-politica. Attenti alla forma e all'estetica più che alla sostanza, questi pittoreschi preti del postmodernismo lanciano dal pulpito della nuova chiesa protestante scomuniche e violenti strali contro numerosi nemici immaginari. La paranoia batte dove la lingua duole, e tra un asterisco, un hashtag e un abuso di U, la nuova inquisizione porta avanti la crociata del secolo, a affondare i presunti oppositori del dogma nazi transpost femminista. Minacce, diffamazioni ed aggressioni fisiche sono lo sport preferito degli adepti del nuovo credo. La paranoia elevata a religione esige l'obbedienza totale praticata tramite la ritualizzazione di manie di persecuzione. Gli effetti devastanti del culto riscontrate sulle fragili menti dei fedeli si traducono in battute di caccia all'uomo, meglio se bianco e cis, e redazioni di comunicati da diffondere rigorosamente sui social. Gli psicotransettari vivono online, si nutrono di consenso, di like e di faccine a profusione, e per ottenerli non esitano a spettacolarizzare la cattura del terribile animalo violento, che viene torturato lungamente prima di essere portato davanti al tribunale della Santa Inquisizione. Condannato senza processo, l'animale viene poi sbattuto in prima pagina come mostro del momento, dando luogo a manifestazioni enanistiche di delirio. Con i fedeli in trance, il rituale diventa funzionale al rinforzo dell'abile senso di appartenenza degli psicotransettari e colma il vuoto contenutistico delle loro riunioni. La pochezza delle loro scarne rivendicazioni e visto che il livello delle critiche mosse a chi non si piega alla moda del momento è così intimo, noi pensiamo che la migliore risposta sia una grassa risata in faccia a questi farlocchi fautori del postmodernismo. La loro pseudo-religione altro non è che un marcilento beverone gradito ai modaioli. A conti fatti, ci sembra che questi pagliacci da strapazzo starebbero meglio al Festival di Sanremo che in piazza. Con affetto, cani ignoranti da Gravellone Atoce. È tutto.
La tirannia può salvarci?
Siamo entrati in una fase in cui è la natura stessa ad aver preso la parola, in modo del tutto indipendente da chi o da quale ideologia pretenda di aver scoperto l'ecologia e si proponga di inserirla nella propria agenda, come un punto programmatico tra gli altri. Come risultato dei nostri attacchi alla natura, ci attende una riduzione e non un aumento della libertà. Libertà di avere tutti i figli che vogliamo, libertà di consumare tutto ciò che ci piaccia, libertà di dissipare le risorse. I Io ho preso in considerazione la possibilità che, durante un confronto critico tra noi e la natura, abbiamo perso il lusso della libertà e che solo la tirannia potrebbe salvarci. Non sappiamo quali strumenti politici potrebbero garantire il nostro essere compatibili con la biosfera, ma dobbiamo cercare in questa direzione. Le grandi alternative che da 150 anni hanno ispirato l'umanità europea e occidentale, capitalismo, comunismo, socialismo, liberalismo, devono essere considerate antiquate. La scelta deve essere fatta in base a nuovi criteri, forse talvolta contro la voce del cuore, ma a partire dall'imperativo di un dovere superiore, vale a dire che deve esistere un'umanità sulla terra. Hans Jonas Debat, numero 31.
Another hashtag that you use often is climate justice.
Yeah.
But it's a concept quite difficult to let people understand.
No, I don't think as it is today that people understand that.
Sorry, I'm going through your hashtag, your main hashtag, right?
Yeah.
Power to the people.
Mm-hmm.
Power to the people is also, you know, a song of the past.
Yeah.
Power
classic.
To the people. Yeah, classic. But don't you think that people could be disappointed?
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per la nave.